la differenza tra me e te. Luca Serafini su Milan News ha scritto: dopo Napoli-Milan, la differenza tra Højlund e Nkunku. Ma non solo. Luca, ben trovato a Radio Tutto Napoli. Qual è questa differenza tra Højlund e Nkunku?
Ben trovati a tutti.
Ciao Luca.
Beh, la differenza in una partita così non è mai una sola. Concorrono mille motivi, insomma. Le assenze c'erano da ambo le parti, ma lo abbiamo scoperto ieri sera, il Napoli ha sicuramente una rosa più profonda, infatti anche nel corso della partita ha potuto migliorare l'assetto iniziale della squadra rispetto a quelle che sono in questo momento le disponibilità che ha Conte. Il primo tempo è stato abbastanza simile a quelli che il Milan gioca contro le grandi squadre, cioè ha concesso poco, soltanto due o tre conclusioni da fuori al Napoli e ha creato invece due o tre belle opportunità, quella iniziale con Loftus-Cheek e Selemakers. Il problema è che una volta subito il gol di Højlund, poi la gomma si è sgonfiata e non c'era più nessuna pompa, nessun benzinaio che la potesse gonfiare, perché i cambi erano finiti, il Milan ha 12-13 titolari, voleva essere molto generosi 14, e tutta la sua stagione verterà sull'integrità di questi giocatori. Ripeto, il Napoli aveva fuori giocatori importanti, a me Anguissa piace tantissimo, di Lukaku è inutile neanche stare a parlare, eccetera, Lobotka è stato fuori tanto, però la rosa è più profonda. Le differenze poi nel secondo tempo si sono viste, perché a quel punto lì partita ce n'è stata poca, il Napoli l'ha controllata, non esattamente giocando col gatto, come il gatto col topo, ma quasi, e quando poi ha accelerato ha creato altre occasioni. Mignon, che leggo crocifisso per il secondo gol di Højlund, in realtà ha evitato al Milan altre due reti con due bellissime parate, quindi mi pare che gli errori individuali di De Winter in difesa e di Nkunku in attacco siano stati più pesanti. La differenza non è stata solo Nkunku-Højlund, però quello è stato un termometro importante di come sono andate le cose.
Carlo?
Sì, no, con Luca voglio approfondire questo discorso un po' della rosa anche del Milan. Adesso non conosco i parametri nel dettaglio economici che magari hanno potuto diciamo sovraintendere ad una scelta piuttosto che un'altra, però la strategia mi è parsa un po' strana, perché il Milan ha indubbiamente nel centrocampo il suo miglior reparto, sia per qualità, anche numericamente, insomma, dove un po' corto in difesa e in attacco, invece a centrocampo. Tra l'altro ha preso Rabiot negli ultimissimi giorni di mercato, aggiungendo un'ulteriore pedina, magari dietro precisa richiesta di Allegri, a quel reparto. Poi invece ha lasciato molto corte le scelte in difesa, credo, ma soprattutto in attacco. Perché ha utilizzato questa strategia di incompletezza poi effettiva che si sta adesso evidenziando?
Perché strategia mi sembra una parola grossa. Il Milan è l'unica squadra che fa il mercato con quattro persone che non sono, credo, sempre proprio sintonizzate. Da una parte Furlani e Moncada, che giocano con profili rischiosi come quelli di Atecame, come quello di Estupiñán, come quello di Nkunku, che è costato la bellezza di 40 milioni e passa, come quelli di Odogu, come quelli di De Winter. Tare si è fermato, grazie a Dio, a Modric e a Rabiot, tanto per dire un po' sì, come stanno le cose. E il centrocampo è sicuramente forte, a condizione che ci siano sempre Modric in particolare, Fofana e Rabiot, Ricci e adesso Yashari è stato uno dei meno peggio, ieri sera ha giocato bene, molto didascalico perché era assente da tanto tempo, però ha fatto la sua parte. Però è chiaro che degli equilibri con un incursore e un universale come Rabiot, un metronomo come Modric e un tamponatore come Fofana, qui c'è la completezza del centrocampo.
Sì, ben assortito.
Quando ne manca uno, qualche cosa manca. Sì. In attacco, come hai detto tu, non c'è stato un centravanti dall'inizio della stagione, perché Jimenez, sorretto dai compagni, dall'allenatore, dalla stampa, gol zero. Leao si è dovuto inventare centravanti e i suoi numeri da quando è rientrato, rientrò proprio contro il Napoli sì. negli ultimi minuti in campionato, ha fatto il suo, però la coperta davanti è cortissima, insomma, nonostante questo poi Milan costruisce, perché anche ieri, ripeto, qualche occasione l'ha avuta, però il problema è che quando non sei più protetto viene fuori che i tre centrali, Tomori, Gabbia e Pavlovic, ieri De Vint, sono sempre quelli che l'anno scorso hanno preso 80 gol, e quindi se tu li proteggi con quella schermatura di cui parlavamo, con Fofanà, con Modric e Rabiot, è un conto. Perché? Perché Tomori ha delle occasioni, degli spazi più ristretti per inseguire l'avversario, e lui in quello è molto forte. Gabbia può fare il suo, di ordine, eccetera, e Pavlovic va e viene come sì. un treno, anche ieri secondo me è stato migliore in campo. Quando manca questa schermatura davanti, ieri onestamente Højlund ha fatto quello che voleva, per una volta che non c'è riuscito Politano sulla fascia di Estupiñán, che anche lui ha galleggiato sulla sufficienza, ha messo anche dentro 3 o 4 buoni palloni, e dall'altra parte che ci sono stati i danni, perché Selemaekers è un eccellente giocatore dalla metà campo in su, ma di mano dietro, quando ha la palla al centrocampo, nel centrocampo difensivo, è sempre
un po' un limite.
De Winter non ha mai capito come, quando e cosa fermare di Højlund, che ha fatto il cross, che ha avuto un'occasione, che ha che ha fatto il gol, e quindi insomma lì ci sono state, abbiamo iniziato dicendo quali sono le differenze, queste sono state le differenze. Dall'altra parte ai Ramane, ai Juan Jesus, eccetera, insomma il reparto è stato più compatto, a parte certo. un paio di sbarioni.
Luca, ti posso chiedere, perché poi noi da Napoli abbiamo vissuto in estate il nostro mercato, quello del Napoli, quindi anche da giornalisti provando a carpire quelle che erano le indicazioni e le mosse di Mann, ad un certo punto sembrava che il Milan avesse chiuso per Højlund. Però, ripeto, mediaticamente da Napoli, poi è chiaro che voi eravate dentro la notizia, perché Højlund poi non è andato più al Milan?
Io credo che quando le tre componenti vogliono la stessa cosa, l'accordo si raggiunge. E quindi se il Milan, se il Manchester, se Højlund volevano chiudere, si chiudeva. Ti sposto l'attenzione su Vlahovic, dove le componenti invece sono addirittura 4. Perché c'è Allegri che lo voleva, Vlahovic che verrebbe via volentieri dalla Juve, la Juve che lo voleva dare via, ma se il Milan non parla e si limita lì e chissà quanto vuole di ingaggio, non si conclude mai l'operazione. Certo. Credo che i parametri siano un po' questi, Højlund come Zirkzee, come Vlahovic, costavano di più, e quindi tra l'altro poi è un discorso che vale fino a un certo punto, perché poi
spunta fuori, esatto, 40 milioni le pagate,
che costa 42 milioni, però questa è un'operazione fatta fra due fondi amici, fra due club, e quindi si fa più facile a farla, però appunto smonta tutto il castello dei costi. Però se io devo spendere 42 milioni per Kunku, che io conosco E devo dire e confermo che delle qualità le ha fatte vedere, come a Londra e a Parigi, in un ruolo completamente diverso,
attaccante esterno,
da centravanti, prima da attaccante esterno, precisamente da ala destra, e poi addirittura da trequartista, ma in mezzo a due ali dietro la punta, quindi con dei compiti di libertà abbastanza significativi. Qui fa il centravanti, non tiene un pallone in alto. Anche ieri, per esempio, sull'azione da cui parte il 2-0, una palla persa sulla tre quarti, dice sì, ma era a 60 metri dalla porta. Ho capito, ma era la decima palla che perdeva. E su una che perdi, per 8 volte il Napoli si ferma, e invece le altre 2 volte arriva in area e l'ultima fa gol.
Luca, come avete accolto questa mattina da Milano il comunicato del Napoli, che sicuramente avrai letto, sulle polemiche, le offese, le frasi di Allegri a Leleo Reali ieri durante la partita?
Mi sembrano, come ne hanno accolti gli altri non lo so, io ho sorriso, perché insomma come ci si comporta in campo, oggi a me, domani a te, dopodomani un altro, anche da quelli dai quali c'è solo si aspetta di meno, ogni tanto sbroccano. Conte e Allegri sono due sanguigni, focosi, eccetera, uno terrone come me, pugliese, io di Bari, lui di Lecce, e l'altro toscano, quindi non mi sembra addirittura un comunicato stampa della società, per un battibecco fra gli allenatori o addirittura l'allenatore e il team manager mi sembra un po' eccessivo. Io a fine partita queste situazioni qui tenderei a stemperarle, come quella, la mezza rissa dopo il fallo di Rabiot, eccetera. Onestamente la lascerei perdere. Lì io poi delle questioni arbitrali non parlo più, perché io ho una certa età, ho vissuto un calcio per mezzo secolo di un certo tipo, dove si menavano, si rialzavano, ricominciavano. Qui ad ogni sfioramento c'è un inganno, però... c'è un inganno grave, c'è un inganno grosso. Primo nei confronti di te stesso, perché ti stai prendendo per il culo, poi nei confronti dei tuoi compagni, perché stai per terra, poi devi uscire, poi devi rientrare, nei confronti dell'avversario, ma soprattutto nei confronti dell'arbitro e del pubblico. Ogni contrasto è un inganno di qualsiasi giocatore, e questo sta deteriorando tutto. Lo dico perché l'arbitro ieri ha avuto un metodo di un certo tipo fino a un certo punto. Sì. C'è dopo pochi minuti un fallo che meritava il giallo, se non sbaglio, su Sennemaker. C'è il fallo di Rabiot che merita il giallo, c'è la manata di Mignon. E tu però non è che puoi far finta di niente su tutto, perché alla fine che cosa succede? Se tu non reprimi, appena uno dei due va sotto e si innervosisce, scatta la scintilla. Ma questo lo dico in generale, non per il Napoli Milan ieri. Il metodo deve essere coerente, e poi di fronte comunque a certe evidenze non puoi non fischiare e dare il cartellino giallo.
Assolutamente.
Se tu lasci correre tutto, ecco, ripeto, quello, il primo e l'ultimo, la manata, sono stati episodi troppo facilmente trascurati. Però ragazzi, il problema è che del regolamento, delle regole, dei fischi non si può più parlare, perché ognuno la vede a modo suo. Il regolamento ormai è dettato dall'orticello, dalla bandiera, dal tifo, dalla sciarpa, e fallo, lo stesso identico fallo per me è rigore la domenica prima, non lo è più la domenica dopo se è contro la mia squadra, e questo è l'unico metro. Concludo questa parentesi dicendo che queste cose, lasciatemi dire, compreso il comunicato del Napoli di oggi, accadono solo in Italia. Io vedo tantissime partite del campionato inglese, moltissime persino del campionato tedesco e spagnolo. Tutti questi casini di VAR, di decisioni, di rigore, non li vedo, non ci sono.
Vabbè.
E non mi risulta che un club faccia un comunicato dopo che, se lo facessero ogni volta che litigano due allenatori in Inghilterra, firmerebbero un comunicato ogni partita.
Luca, grazie sempre.
Ma grazie a voi.
Saluti e buon Natale.
Mi
buon
raccomando, Natale. In finale fate i bravi.
Sì.
Chi vuole
sì.
Capire
a prescindere
che...
dall'avversario o contro qualcuno in particolare.
Ma no, a prescindere. fate i bravi.
Raccogliamo.
Riferiremo. Grazie Luca Serafini per essere stato con noi. Le ultime anche su quella che è poi la visione dei milanisti di questa partita, Napoli-Milan, che stiamo commentando dalle 8 di questa mattina su Radio Tutto Napoli.